Ecco carissimi, siamo qui in questa terza domenica di Pasqua e abbiamo un Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Ecco carissimi, allora addentriamoci un po' in questo brano di Vangelo che abbiamo nella terza settimana di Pasqua. Allora, qui vediamo che ci sono due uomini che percorrono la strada che va verso Emmaus e si trova a 11 chilometri da Gerusalemme. E forse tornano al loro paese dopo aver assistito ai fatti tragici appena accaduti a Gerusalemme: la crocifissione e la morte di Gesù, del loro maestro. E possiamo immaginarli scoraggiati, coi piedi danno calci alle pietre, nel cuore hanno il buio pesto e nella mente solo più questa frase: «È tutto finito, noi speravamo, ma ormai non c'è più nulla da sperare.» E andavano avanti con lo sguardo basso, il passo stanco, e nella mente il ricordo del grande masso che scivolava sul sepolcro e metteva la parola fine a tutte le loro speranze. E lungo la via ricordano il loro maestro, ripensano ai giorni lontani, alle tempeste sedate, e non sanno più a chi rivolgersi per sedare la tempesta che hanno nel cuore. E non si accorgono neanche dello sconosciuto che li affianca e non alzano nemmeno lo sguardo quando egli chiede il perché di tutta quella tristezza. Si mettono solo a raccontare i fatti, meravigliandosi che il pellegrino non conosca Gesù di Nazareth, gli dicono: ma solo tu sei così forestiero. Non sai cosa è successo a Gesù di Nazareth. E Cleopa, uno dei due, ci dicono il nome, con un sospiro conclude: noi speravamo che avrebbe liberato Israele, ma ormai è morto. Sì, alcune donne hanno visto il sepolcro vuoto, ma lui Gesù nessuno l'ha visto. Ormai, parolaccia da non dire mai, nel Signore tutto può cambiare da un secondo all'altro. Allora, lo sconosciuto, quello che loro non avevano riconosciuto, inizia a spiegare loro per filo e per segno i fatti successi lungo tutto il cammino, fino a sera, finché cominciano a intravedere le bianche case di Emmaus. Il pellegrino vuole proseguire, ma Cleopa lo trattiene. Resta con noi perché si fa sera. Allora egli entra in casa, prende un pane, lo benedice, lo spezza e lo porge loro. A quel gesto gli si aprono gli occhi, lo riconoscono, ma lui è già sparito. E nel momento in cui lo riconoscono, lui sparisce. Nel momento in cui i loro occhi si aprono, lui sparisce dalla loro vista. Ma ormai hanno il cuore ardente e senza indugio, anche se è notte fonda, a notte fonda riprendono 11 chilometri. 11 chilometri è mica poco, Sono 2 ore di cammino almeno. Riprendono il cammino ripercorrendo gli 11 chilometri che li separano da Gerusalemme per annunciare ai fratelli che l'hanno visto risorto. Ecco il cambiamento: stanchezza dileguata, mente leggera, speranza rinata. E anche la tempesta del loro cuore è di nuovo sedata. Allora, adesso vi faccio una domanda. Io l'ho intitolato così: chi erano i due di Emmaus? Erano due. Di uno ci viene detto il nome, Cleopa, ma l'altro chi era? Ho letto una pagina molto interessante della beata Caterina Emmerich. È una mistica alla quale il Signore rivelò tante cose della sua vita e della sua passione. Io non sono portata per questo genere di cose, preferisco il Vangelo. Non leggo tanto le rivelazioni private, ma questa Emmerich è già stata beatificata dalla Chiesa, è già beata, quindi la Chiesa ci garantisce l'autenticità dei suoi scritti, altrimenti non la citerai neanche. Ora, sapete cosa dice la beata Caterina Emmerich? Dice che l'altro discepolo di Emmaus, erano due discepoli, era Luca, l'evangelista Luca. Ed è molto verosimile che sia lui per almeno due motivi. Primo, perché il fatto di Emmaus viene raccontato solo dall'evangelista Luca, non c'è negli altri Vangeli. E il secondo fatto è perché ne fa un racconto così dettagliato e così ricco di particolari. Gli si affianca uno sconosciuto, gli racconta tutto quello che è successo. Racconta per filo e per segno tutto quello che è successo, quindi l'ha vissuto in prima persona. E ci potrebbe essere anche un terzo motivo. Chi scrive non si nomina mai, è lui che scrive, lo leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 24, come Giovanni quando scrive il suo Vangelo, non si nomina mai, dice sempre l'altro discepolo, oppure il discepolo che Gesù amava. E allora la domanda che viene è questa: ma perché non l'hanno riconosciuto subito? E rispondo anche a una domanda che mi è arrivata da Claudio. Ma perché nessuno lo riconosce? Né Maria, né Tommaso, né gli apostoli. Perché lo credevano morto e non risorto. No, avevano esperienza della risurrezione. Se a noi ci dicono che una persona è morta, e se la vediamo 2 o 3 giorni dopo, no, ma non ci crediamo. E lo credevano morto e non risorto, e il secondo motivo per cui non lo riconoscevano è che il corpo di Gesù era un corpo glorioso, attraversava i muri, entrava a porte chiuse, un corpo spirituale. Quindi c'è stato come un passaggio, diciamo così, insuperabile per il riconoscimento. Allora, come diceva, vi dicevo a Pasqua, si vede che lo riconoscono solo quando parla, quando dice il nome, Maria, Tommaso, sono io, oppure quando fa qualcosa. Qui l'hanno riconosciuto allo spezzare del pane. E io mi sono detta, ma grazie a chi l'hanno riconosciuto? L'hanno riconosciuto perché è subentrata una terza persona che l'ha fatto riconoscere. Sapete chi è questa terza persona? È niente meno che lo Spirito Santo. Grazie allo Spirito Santo hanno potuto riconoscerlo perché ora sono in tre. C'è anche lo Spirito Santo. È lui che fa l'aggancio tra noi e Dio. È sempre così, dobbiamo sempre invitare lo Spirito Santo quando iniziamo a pregare. Non illudiamoci di pregare e di incontrare il Signore se prima non abbiamo invitato lo Spirito Santo. La preghiera funziona solo allora sentiamo che c'è la corrente che passa, che è avvenuto il contatto, e allora avremo il cuore ardente e saremo pronti a ripartire. In piena notte anche noi per andare ad annunciarlo ai fratelli, questi sono ripartiti in piena notte, hanno fatto 11 chilometri, 2 ore di strada in piena notte per annunciare al Signore, per annunciare ai fratelli che avevano visto il Signore. L'altro fatto che emerge da questo Vangelo è che è una messa, come diceva un commentatore, addirittura una messa in cammino. Con il racconto dei 2 discepoli di Emmaus siamo tornati al giorno di Pasqua, diceva questo, il primo giorno della settimana. E questa pagina di Vangelo può essere letta e messa in scena come la celebrazione della messa, una messa in cammino e per di più vespertina. Perché si svolge nel pomeriggio e alla sera. E c'è tutto l'occorrente per la messa. Allora, ci sono i fedeli sono ridotti a due, Cleopa e Luca. C'è il celebrante e Gesù stesso. C'è il saluto iniziale, sottinteso da parte dei due in cammino e di Gesù che si inserisce nei loro discorsi. C'è l'atto penitenziale implicito nel dettaglio del volto triste dei due, ma evidente nella formula di sconforto, noi speravamo, e poi ancora nella riprova di Gesù, lenti di cuore. Poi c'è tutta la liturgia della parola. Gesù, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, proclama la prima e seconda lettura della messa festiva domenicale. Per giungere al Vangelo che lo riguarda. Quindi è proprio una liturgia della parola itinerante, dove le letture sono mescolate con l'omelia, con la spiegazione che fa Gesù, la professione di fede è sparsa tra le righe, c'è il sepolcro vuoto, la testimonianza delle donne, l'affermazione di Gesù, il Cristo doveva patire per entrare nella gloria. Per finire c'è addirittura la liturgia eucaristica, la consacrazione, prese il pane, recitò la benedizione e la comunione lo diede loro. Quindi Gesù, che era ospite, si comporta da padrone di casa, dà lui la comunione, è lui che celebra. E la conclusione è l'invio in missione, perché i due ripartono e rifanno 11 chilometri di notte per tornare a Gerusalemme a comunicare, a testimoniare agli altri quello che hanno visto. E quindi, vedete, possiamo definirla una messa in cammino e una messa vespertina, la prima messa vespertina fatta da Gesù stesso, celebrante Gesù stesso, fedeli i due discepoli di Emmaus. E vorrei agganciarmi ancora, perché siamo ancora nell'ottava della misericordia, domenica era la grande festa della Divina Misericordia, con alcune rivelazioni da un libretto scritto da Liborio Tambè, tratte dal diario di Santa Faustina Kowalska, veramente commoventi e incoraggianti, le rivelazioni di Gesù a Santa Faustina riguardante la fiducia nella Divina Misericordia. Ma fiducia illimitata, quello che dice Gesù potrebbero addirittura sembrare esagerazioni, se nel Vangelo Gesù stesso non ci avesse rivelato il vero volto del Padre misericordioso. E non esiste nessun motivo al mondo capace di indebolire la nostra fiducia nel Signore misericordioso, neppure la nostra indegnità. Allora, vi cito qualche passaggio di Gesù a Santa Faustina. Io sono l'amore e la misericordia, il mio cuore gioisce per questo titolo di misericordia. Annuncia a tutti che la misericordia è il più grande attributo di Dio. L'anima che confida nella mia misericordia è la più sicura di tutte, perché io stesso mi prendo cura di lei. L'umanità troverà pace e salvezza solo se avrà fiducia nella Divina Misericordia. E altrove dice: le anime che tendono alla perfezione desidero che si distinguano per una illimitata fiducia nella mia misericordia. E poi è impressionante il lamento che Gesù fa per la sfiducia che ferisce il suo cuore più di ogni peccato. La mancanza di fiducia delle anime mi strazia il cuore e ancor di più ferisce il mio cuore la loro mancanza di fiducia, udite, udite, dopo la caduta. Sappi, o anima, diceva Santa Faustina, che tutti i tuoi peccati non hanno ferito così dolorosamente il mio cuore come questa tua attuale sfiducia. Dopo tanta sollecitudine del mio amore e della mia misericordia, come puoi dubitare ancora della mia bontà? Sappi che ogni volta che vieni da me, umiliandoti e chiedendo perdono, io riverso sulla tua anima una enorme quantità di grazie. Così facendo non solo non perdi nulla, ma guadagni assai di più di quanto hai perduto. E Santa Faustina dice che una volta, dopo la Santa Comunione, ha udito queste parole: la mia misericordia è più grande di tutti i tuoi peccati e di quelli del mondo intero. Per te sono sceso dal cielo sulla terra, per te mi sono lasciato inchiodare alla croce, per te ho permesso che mi fosse aperto con la lancia il Sacratissimo Cuore, dal quale sgorgano le sorgenti della misericordia. Vieni allora e attingi le grazie da questa fonte di misericordia col vaso della fiducia, e annegherò la tua miseria nell'abisso della mia misericordia. Ma perché vuoi pensarla diversamente da me a proposito della tua miseria? In quell'istante, dice Santa Faustina, un raggio di luce ha illuminato la mia anima e ho visto tutto l'abisso della mia miseria. Non bisogna mai chiedere di vedere la propria miseria, è pericolosissimo, è un abisso che non finisce mai. Allora mi sono stretta al Sacratissimo Cuore di Gesù con una fiducia così grande che se anche avessi avuto sulla coscienza tutti i peccati del mondo, non avrei perso la speranza nella divina misericordia. Anche Teresa di Gesù bambino hanno addirittura fatto un canto. Vediamo se mi ricordo il passaggio. Se avessi mai commesso il più grande delitto, fiducia sempre avrei, perché so che sarà come una goccia d'acqua in un braciere ardente. Ecco, aver fiducia, una fiducia senza limite nella misericordia di Dio. L'anima debole e peccatrice, dice il Signore, non abbia timore di avvicinarsi a me, e anche se avessi più peccati di tutta la sabbia della terra, tutto annegherà nell'abisso della mia misericordia. Quando l'anima vedrà e riconoscerà la gravità dei propri peccati, non disperi, ma si getti con fiducia tra le braccia della mia misericordia, come un bambino tra le braccia della madre amata. I più grandi peccatori hanno diritto, prima degli altri, di confidare nell'abisso della mia misericordia. Queste anime hanno la precedenza nel mio cuore compassionevole. Quanto più grande è il peccatore, tanto maggior diritto ha alla mia misericordia. Ecco l'autostrada per il cielo, la misericordia. E ancora più sconvolgente quest'altra richiesta di Gesù a Faustina: figlia mia, non mi hai offerto ciò che è veramente tuo. E la santa: dimmi Gesù, cos'è che non ti ho dato? Figlia, dammi la tua miseria, perché questa è tua esclusiva proprietà. Le altre cose sono già io che te lo do. Se vedi bene quel che sei da te stessa, se ti rivelassi tutta la tua miseria, moriresti dallo spavento. Ma non ti spaventare, proprio perché sei una così grande miseria, io ti ho rivelato l'infinito oceano della mia misericordia. Nonostante la grande miseria che tu sei, io mi unisco a te, prendo la tua miseria e in cambio ti dono la mia misericordia. Dammi la gioia di donarmi tutte le tue debolezze e i tuoi peccati, e io ti colmerò con i tesori delle mie grazie. Vedete il mirabile scambio, l'ammirabile scambio? Noi offriamo la nostra miseria e lui ci dà la sua misericordia. Non ti spaventi perciò la grandezza della tua debolezza e della tua miseria. Si direbbe che la sua onnipotenza scatta proprio quando noi gli offriamo la nostra debolezza e la nostra miseria. E perché le virtù e i doni che sono in noi sono già prodotti suoi, proprio di veramente nostro abbiamo questo. E questa insistenza nel Signore, nel volere questa fiducia totale, lo si trova anche nella scrittura, abissus abissum invocat, l'abisso invoca l'abisso, l'abisso della nostra miseria attira l'abisso della sua misericordia. I poveri e i miseri sono sempre stati i prediletti del Signore e i prescelti del suo regno. Il Salmo 112 dice: solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. E anche Santa Teresa di Gesù bambino aveva avuto queste rivelazioni. E aveva detto a una suora che aveva avuto una mancanza verso di lei, e questa suora era venuta a chiederle perdono, e Santa Teresa gli diceva: se sapeste quello che provo, non ho mai capito così bene come ora con quale amore Gesù ci accoglie quando gli chiediamo perdono dopo una colpa. Se io, povera piccola creatura, ho sentito tanta tenerezza per voi nel momento in cui siete tornata da me, che cosa deve succedere nel cuore di Gesù quando si ritorna a lui? Sì, certo, egli dimenticherà tutte le nostre mancanze e farà anche di più. Ci amerà ancora più di prima. Coraggio dunque, anche le cose più negative, se le offriamo al Signore senza affliggercene, possono trasformarsi in amore e diventare mezzi di santificazione, scala di ascensione. Ecco, i santi sono passati tutti per lì, per quella strada lì, e siccome ieri era Sant'Anselmo di Aosta, il 21 aprile, voglio leggervi una preghiera di Sant'Anselmo, che vi piacciono, le aspettate, sono toccanti, sembra proprio che avesse il filo diretto col Signore. E questa l'abbiamo letta ieri nel breviario Festa di Sant'Anselmo, la seconda lettura. Anima mia, hai trovato quello che cercavi? Cercavi Dio e hai trovato che Egli è qualcosa di sommo fra tutti, di cui non si può pensare nulla di meglio. È la stessa vita, la luce, la sapienza, la bontà, l'eterna beatitudine e la beata eternità, è dovunque e sempre. Signore Dio mio che mi hai formato e rifatto, di all'anima mia che lo desidera, che cos'altro sei oltre a quello che hai visto, perché veda chiaramente ciò che desidera. Essa si protende per vedere di più, ma oltre a ciò che ha visto non vede che tenebre. Anzi, non vede tenebre, perché in te non ce ne sono, ma vede che essa non può vedere di più per le sue proprie tenebre. Davvero, Signore, è luce inaccessibile. Tu abiti in quella luce. Non c'è altro che possa penetrare questa luce per vederti chiaramente in essa. Io non la vedo perché è troppa per me, e tuttavia tutto quello che vedo, lo vedo per mezzo di essa, come l'occhio infermo ciò che vede, lo vede per mezzo della luce del sole, che però non vede nel sole stesso. Il mio intelletto non può nulla rispetto ad essa, splende troppo, non la comprende, e l'occhio dell'anima mia non sopporta di guardare a lungo in essa. È abbagliato dallo splendore e vinto dall'immensità, è confuso dalla grandezza. O luce somma inaccessibile, o verità intera e beata, quanto sei lungi da me che ti sono tanto vicino, quanto sei remota al mio sguardo mentre io sono così presente al tuo. Tu sei presente tutta, dovunque, e io non ti vedo, mi muovo in te, sono in te e non posso avvicinarmi a te. Sei dentro di me e attorno a me, e io non ti sento. Ti prego, oh Dio, fa che io ti conosca, ti ami per godere di te, e se non lo posso pienamente in questa vita, che io avanzi almeno di giorno in giorno fino a quando giunga alla pienezza. Cresca qui la mia conoscenza di te e diventi piena nell'altra vita. Cresca il tuo amore e un giorno diventi perfetto, perché la mia gioia sia grande qui nella speranza e completa mediante il possesso definitivo di te quando ti vedrò faccia a faccia. Oh, Sant'Anselmo, prega per noi che possiamo anche noi vederlo faccia a faccia. Allora, vi volevo dare una vitamina spirituale, vediamo un po'. Cosa vi posso dare come vitamina spirituale? Vi do questa, siamo ancora nell'ottavo della misericordia e vediamo il quadro di Gesù misericordioso dal quale scaturiscono quei due raggi dal cuore e vediamo come anche nelle apparizioni pasquali i discepoli che lo vedono non lo vedono più con tutte le lividure, i colpi, le piaghe, ma vedono solo più la luce che emana dalle piaghe, piaghe gloriose, bagliori di folgore escono dalle sue mani. E mi ricordo che padre Molinier diceva: cosa sono servite queste sofferenze che gli hanno causate le piaghe? Diceva, non lo so a cosa gli sono servite, so solo che da queste piaghe usciranno bagliori di folgore, bagliori di luci che illumineranno tutta l'eternità. Senza queste piaghe l'eternità sarebbe più buia. ci sarebbe meno luce nell'eternità, e questo, carissimi, vale anche per le nostre piaghe. Anche quelle, anche da quelle, usciranno bagliori di luce che illumineranno l'eternità. Uscirà solo più luce. Adesso esce anche il gemito, gemo come una colomba, pigolo come una rondine, diceva il Salmo, ma dopo usciranno solo bagliori di luce. Ecco, e buona festa, buona domenica, terza domenica di Pasqua a tutti. Ciao a tutti da Vilma. Il numero è 338-75-53847. Ciao da Vilma.